E quando sono le 11:57 proprio in questo istante, siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9. Torniamo in voce per introdurre l'ultimo degli approfondimenti del redazionale di oggi, dopo aver fatto un lungo approfondimento sulla questione relativa al Kashmir e alle politiche coloniali dell'India nella regione. Non ci distacchiamo troppo dalla tematica, anche se cambiamo area geografica, andiamo in Libia, in particolare andiamo a parlare delle politiche anch'esse ormai praticamente coloniali da parte della Turchia, di Erdogan nella regione. Anche stamattina in rassegna stampa leggevamo le dichiarazioni dell'asse Trump-Erdogan rispetto alla volontà di spazzare via il tentativo di Haftar di prendere il controllo del paese, di sostenere al-Sarraj con finanziamenti e con milizie anche sul campo. Per approfondire il tema siamo in collegamento con Murat Çınar, giornalista ed esperto di Turchia e dei simili, che salutiamo e gli diamo se ci sente bene.
Vi sento bene, buongiorno a tutte e tutti.
Ciao, allora con te per approfondire un po' il tema relativo alla presenza della Turchia nello scenario libico. Nelle scorse settimane avevamo già da questi microfoni raccontato come lo scenario della Libia si stesse evolvendo anche in tempo di pandemia, con il generale Haftar che si era autoproclamato leader del paese, autoproclamazione che aveva generato reazioni assolutamente contrarie da parte di molti degli esponenti della comunità internazionale, che in qualche modo non vedevano di buon occhio la dichiarazione di Haftar, soprattutto delle sue, diciamo, le forze che non gli sono alleate, quindi appunto gli Stati Uniti e anche la Turchia. Proprio negli ultimi giorni c'è stata un'accelerazione da parte di Erdogan su questo, sullo sfondo insomma anche una inattività o comunque una politica attendista da parte degli alleati diretti di Haftar, soprattutto la Francia ma anche altri attori nell'Unione Europea che rimangono un po' alla finestra, Italia compresa. Quello che ti chiediamo innanzitutto, qual è in qualche modo il contesto nel quale Erdogan si sta muovendo e come mai negli ultimi giorni c'è stata questa accelerazione?
Allora, come sappiamo, l'anno scorso tra il governo di Ankara e il governo di Tripoli è stato firmato un accordo che ridisegna i confini marittimi. Poi successivamente, nel mese di novembre, è stato firmato un ulteriore accordo per concretizzare l'appoggio politico, militare e economico della Turchia sul governo nella lotta del governo libico contro l'oppositore armato Haftar. Successivamente il Parlamento nazionale turco ha autorizzato a maggioranza il governo di Ankara di proseguire per un anno con i necessari eventuali interventi militari sul territorio libico. Tutto questo ovviamente è stato affiancato con un intento bilaterale anche sul campo commerciale, stiamo parlando soprattutto del campo energetico, quindi sondaggi nelle acque libiche da parte della Turchia. Questo è un tema molto importante, perché mentre Al-Sarraj, che il governo centrale, il governo di Tripoli, riceve la simpatia, l'appoggio della Turchia e non soltanto, dall'altra parte Haftar riceve il sostegno degli Emirati, Egitto, Russia, Sauditi, Giordania, Francia, Grecia, Cipro del Sud, e soprattutto in merito alle questioni energetiche legate al petrolio. Questo è un punto determinante, come ben sappiamo, da quando è caduto Gaddafi il paese viene saccheggiato e ormai la guerra in Libia, esattamente come quella in Siria, è una guerra di deleghe. E in questo contesto, in questa fase che ho provato a illustrare velocemente, la presenza, l'appoggio massiccio di Ankara ovviamente è stato determinante. Gli esperti descrivono la svolta in questi tre capitoli. Prima di tutto l'appoggio massiccio militare di Ankara a fianco al governo centrale libico è stato determinante, soprattutto con i droni, con i carri, con i soldati, addestrando l'esercito libico, E poi ovviamente alcune fonti parlano anche di come Erdogan è riuscito a catapultare circa 11.000 jihadisti militanti appartenenti all'esercito libero siriano che erano in zona Idlib nel nord della Siria in questi ultimi mesi. Scusate. Il secondo punto riguarda ovviamente la presenza in aumento e il ruolo degli Stati Uniti d'America sul territorio libico. E in questi ultimi mesi le dinamiche sono cambiate, nell'ultima dietro le quinte, non sappiamo esattamente cosa è successo, però nell'ultima telefonata che ha avuto Erdogan con Trump, come hai detto anche tu, le dichiarazioni sono state chiare. E stiamo entrando in una fase storica interessante, la nostra collaborazione con l'amministrazione Trump sarà sempre più forte in Libia, a giorni Haftar potrebbe essere spinto, tagliato fuori dal gioco. Questa è l'ultima telefonata che hanno avuto questi due leader il 9 giugno. Senz'altro qua il terzo elemento legato a un parametro, a un attore molto importante, ossia la Russia. La Russia attraverso l'azienda Wagner, ricordiamoci che non soltanto la Russia, anche altri paesi, soprattutto africani, ma soprattutto Russia attraverso l'azienda Wagner mandava i suoi mercenari, i suoi soldati in Libia per lottare insieme a Haftar. Alcune fonti, tipo Al Monitor oppure altre fonti, in queste settimane hanno iniziato a parlare del ritiro di questi soldati da parte della Russia dal territorio libico. Sembra che la Russia, per un motivo o l'altro, non abbia deciso di togliersi dal gioco, e questa è una cosa molto determinante. E tenendo in considerazione che comunque il rapporto tra la Turchia e la Russia è un rapporto di grande sfruttamento reciproco, opportunismo, ipocrisia, come abbiamo visto in Siria, anche in Libia il loro rapporto così, e tenendo in considerazione questo parametro, ricordiamoci che uno sostiene un leader, l'altro sostiene un altro leader in Libia, quindi il rapporto, la decisione tra la Turchia e la Russia è un elemento determinante anche in Libia. Dietro le quinte non sappiamo che è successo fino adesso, senz'altro due paesi sono legati anche in termini delle risorse energetiche, però sembra che la Russia stia prendendo delle decisioni che anche fa sì che il gioco prenda un'altra piega in Libia.
Assolutamente, peraltro c'è un gioco assolutamente particolare in corso in Libia, che ricorda un po' quello scenario un po' multilaterale che c'era anche in Siria, per cui c'è, diciamo, un po' la centralità però della questione rimane sempre la figura in qualche modo di Erdogan, che si pone da un lato in qualche modo con Washington, a braccetto con Washington, per cercare di stabilizzare la Libia e poi portare i suoi interessi in coppia con Trump sulla regione, e dall'altra però quello, l'abilità anche nel negoziare con la Russia e con essa cercare di arrivare anche a entità, comunque a paesi con cui la Turchia invece ha rapporti sicuramente meno buoni, come l'Egitto e gli Emirati Arabi, che sono due grandi sponsor di Haftar, ma anche la stessa Francia, che è sempre stata un po' dietro al generale nella questione libica. Quello che ti chiedo è qual è il disegno poi successivo, soprattutto di Erdogan sulla regione, perché è chiaro, insomma, che in qualche modo l'operazione vuole spalancare le porte del Mediterraneo a Washington e all'amministrazione di Trump. Erdogan sembra porsi sempre più un po' come arbitro, o quantomeno come, cioè, ha la volontà di porsi come arbitro delle questioni che riguardano non solo il Medio Oriente, ma in questo caso anche il Nord Africa. Qual è poi l'obiettivo successivo rispetto a questo, se siamo in grado già adesso di individuarlo, e quali potrebbero essere le evoluzioni nel futuro più prossimo?
Vabbè, siamo certi di due punti. Prima di tutto, la Turchia ha un investimento economico massiccio in Libia che arriva a quasi 20 miliardi di dollari statunitensi. Da quando è scoppiata la guerra tra Al-Sajjar e Haftar, questa cifra ha iniziato a abbassarsi. La seconda cosa, senz'altro, il secondo punto è legato al primo, prima di aprire il secondo capitolo parlo anche di questo dettaglio. Senz'altro, da quando è caduto Gaddafi, come dicevo, un po' tutti vogliono avere la voce in capitolo in Libia, mangiare più fetta possibile di questa grande torta. E Libia, oltre a rappresentare una ricchezza in tutti i sensi, ha una posizione molto strategica, attaccata all'Algeria, alla Tunisia, all'Egitto, sotto l'Italia, l'Europa meridionale, quindi in tutti i modi, in tutti i sensi, una Libia instabile, una Libia controllabile è una convenienza per tutti questi paesi che abbiamo elencato io e te in questa diretta. Il terzo punto è legato in realtà al primo e al secondo che ho detto, ossia la famosa politica di balance power che cercano di portare avanti un po' tutti in questi ultimi 20 anni, no? In Siria vediamo gli alleati in un villaggio si sparano in un altro villaggio, in Libia ci troviamo appunto di fronte a uno scenario in cui la Russia sostiene una e la Turchia sostiene l'altro, mentre invece in Siria collaborano a livello economico sul territorio turco, collaborano alla grande, vivono in una fase senza precedente. Questa è una scelta di grande opportunismo, ipocrisia, che è una politica che si diffonde in tutto il mondo in questi anni, parte dalla Venezuela, arriva fino alla Cina, parte dall'Iran, arriva fino alla Libia. Un po' questo è in realtà Ankara non fa niente di diverso, niente di interessante, niente di nuovo, un po' fa quello che fanno gli altri a modo suo, con un grado a volte diverso, con degli alleati che cambiano. Ricordiamoci che comunque la Turchia fa parte della NATO, volendo o nolendo dipende dalla NATO, anche se in questi ultimi anni fatte delle dichiarazioni ma anche delle mosse contro i regolamenti interni della NATO, ma non è stato mai penalizzato abbastanza in modo sufficiente, e si muove in Siria sempre in modo diverso. Giusto per, in conclusione, giusto per farci capire di questa politica di grandi ipocrisie e incoerenze, per esempio quando è scoppiata la guerra per buttare giù Gaddafi, Erdogan diceva che sarebbe stato assolutamente contrario a un intervento della NATO. Ricordiamoci, poche settimane dopo, il controllo della guerra contro Gaddafi è passato nelle mani delle NATO, 3 giorni dopo la Turchia è entrata con le sue forze sotto il titolo della NATO in Libia. Cioè, queste sono grandi movimenti di grande ipocrisia e opportunismo che hanno l'obiettivo di salvare oggi e domani e al massimo dopodomani, ma metterci qua a parlare di un progetto ancora più lungo respiro è un po' difficile, perché un po' tutti stanno facendo così in questo periodo. La Siria è un eccellente esempio di questa grande ipocrisia, per quello anche non si conclude sta maledetta guerra. E la Libia sul territorio libico stanno giocando lo stesso gioco. Quindi concludo dicendo che Ankara non fa niente diverso rispetto all'Italia, Francia, Cipro, Grecia, Russia.
Sì, in qualche modo si sta uniformando, diciamo, all'agire delle grandi potenze e sta cercando di proporsi come attore di primo piano nella regione. Murat, un'ultima domanda vorrei farti, che è relativa al fronte interno, perché anche su questo nelle ultime settimane si è parlato molto rispetto alle politiche di Erdogan. Sappiamo benissimo, insomma, quali sono le sue politiche liberticide, che insomma sono note a chi ascolta questi microfoni, non solo per quanto riguarda il Kurdistan, la regione del sud della Turchia, come anche gli attacchi che sono stati fatti all'esperienza della Confederazione Democratica della Siria del Nord, insomma tutta una serie di questioni legate alla questione curda, ma anche in relazione in qualche modo al dissenso interno. Qualche giorno fa sono stati diffusi dei dati elettorali rispetto al gradimento anche del premier in Turchia. Per la prima volta dopo anni si vede un presidente Erdogan sotto la soglia del 40%, sta cedendo un po' il passo alla coalizione dell'opposizione che è guidata dal Partito Popolare Repubblicano, che è il CHP. Negli scorsi giorni c'è stata un'altra retata di deputati dell'opposizione che sono stati destituiti e poi arrestati. A loro si aggiungono le ormai decine di sindaci curdi eletti nel marzo del 2019 che continuano a rimanere dietro le sbarre. Quello che ti chiedo è che in che modo anche le decisioni in politica estera si inseriscono rispetto alle difficoltà, se ci sono, anche su questo ti chiederei un approfondimento, del consenso rispetto alla figura di Erdogan, del presidente turco.
Erdogan non è in grado di governare il paese dal 2013, da 7 anni in effetti continua a rivolgersi alle soluzioni antidemocratiche basate sulla repressione, violenza e polarizzazione della società. Mette sempre di più sotto stress tutte le parti della società, porta avanti una vera, pura guerra contro ogni tipo di opposizione, sindacalisti, partiti extraparlamentari, partiti parlamentari, giornalisti, professori, universitari, studenti, semplici cittadini oppure alti ufficiali dell'esercito, se non la magistratura anche. Dal 2013 stiamo di fronte a un governo che è sempre a meno consenso e cerca di appunto ottenere e il consenso governando con la paura, che è una modalità che è molto cara anche all'Italia, no? E questo è quello che viviamo oggi, senz'altro la conseguenza di una politica delirante di questo tipo. La società è sempre più tesa, sempre più stressata, sempre più polarizzata. Contiamo 12 parlamentari in carcere, tu hai detto una decina, sono in totale 32 sindaci in carcere, più di 90 sono stati sospesi in questi ultimi anni. I numeri sono allucinanti se parliamo dei sindacalisti, giornalisti, professori in carcere. E se dobbiamo aprire un altro discorso, parliamo anche della grande diaspora turca curda che sta crescendo in Europa e negli Stati Uniti d'America. La gente abbandona il paese, lascia il paese, muore nelle acque dell'Egeo oppure nel fiume Avros in confine greco. E questo è senz'altro è un governo che ha bisogno del sangue, di più dolore, di più rabbia, di più odio dentro il paese. La guerra in Siria è stata una pedina, una chiave che ha utilizzato alla grande Erdogan. Ovviamente aveva, tra virgolette, permettetemi il termine, il piatto servito nel nord della Siria. Ricordiamoci che il confederalismo democratico, che è stato promosso dagli YPG e PYD, è stato promosso alla grande in Turchia come il progetto del PKK, che è un'organizzazione armata definita come terroristica da parte dello Stato turco. E in realtà la dichiarazione che utilizzavano i sistemi di propaganda non era molto azzardata, perché il confederalismo democratico è un'idea anche di Abdullah Öcalan, che è il leader del PKK in esilio e in isolamento, condannato all'ergastolo in Turchia. Quindi la guerra, se parliamo di come utilizza Erdogan la politica estera, la guerra in Siria è stata utilizzata alla grande soprattutto a casa in Turchia. Anche perché io lo dico sempre, se la Turchia vuole veramente vivere in pace con il suo vicino siriano, prima deve risolvere la sua questione curda in Turchia, altrimenti oltre confine non potrà trovarsi con un vicino con quale può avere un dialogo decente. La stessa cosa anche con l'Armenia. Con l'Armenia ha confini chiusi da una vita, perché continua a negare il suo passato e non è in grado di curare le sue ferite. E quindi la politica anche estera in merito alla Libia ha più o meno lo stesso stile. Sin dall'inizio Erdogan ha promosso la guerra in Libia come un aiuto obbligatorio che la Repubblica di Turchia dovrebbe servire, offrire ai fratelli libici e ai fratelli musulmani, amici con i quali abbiamo un rapporto storico che risale all'epoca ottomana. E quindi questa veste qua, questo costume lo utilizza molto bene Erdogan per ovviamente coccolare il suo elettorato, per ricavare altri prodotti da un terreno molto fertile, e la Turchia è un paese che comunque è laboratorio delle politiche di fondamentalismo, nazionalismo, nonostante l'esistenza di una forte resistenza e opposizione. E appunto torniamo qua al punto di partenza: nel momento in cui questi oppositori in qualche maniera si compattano e mettono in discussione il disegno politico e economico che governa il paese, si alza l'asticella della repressione. Erano settimane, ma non soltanto, da più di un anno, soprattutto dalle ultime elezioni amministrative, che si parlava di un fronte democratico in cui si sarebbero trovati in alleanza diverse voci dell'opposizione, non soltanto HDP, CHP oppure altri partiti parlamentari, ma anche sindacati, il mondo dell'associazionismo. Erdogan senz'altro tende a, utilizzando una serie di meccanismi giuridici, politici e non soltanto da anni, tende a in qualche maniera spaccare in continuazione la possibilità oppure già esistente alleanza di queste forze. E l'incarcerazione dei parlamentari di questi giorni, di cui hai parlato anche tu, ovviamente ha anche lo stesso obiettivo.
Scusa Murat, avevamo un problema tecnico, non riusciamo ad mettere sul microfono. Noi ti ringraziamo, sei stato molto esaustivo come al solito. Non so se hai qualcosa da aggiungere in chiusura, altrimenti ti ringraziamo e ti ricontatteremo sicuramente nelle prossime settimane per aggiornarci sulla questione.
Ok, niente, grazie a voi, buona giornata, buon lavoro.
Ciao, grazie a te.
Ciao.